Ecco, Gesù dice: io vado a prepararvi una stanza, un luogo, no? Così sarete presso di me. Dove sono io sarete anche voi. Dice tante cose questo, per noi che crediamo. E poi cerchiamo in qualche modo questa mattina di vedere anche questo. Allora, prendiamo la parola di Dio e leggiamo in uno. Qui ho scritto una cosa che non. Allora, intanto prendete Marco 4. I versetti dal 26 al 34. Qualcuno? Qualcuno vuole leggere?
Scusa, capitolo 4,
4 di Marco,
26-34.
26-34.
Leggo io.
Sì.
Se si capisce, perché abbiamo la connessione un po'.
No, per il momento si
Se
sente.
poi si sente male, ditemelo solo,
Va
così
bene,
almeno.
va bene.
Disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno della spiga. E quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce perché è venuta la mietitura. Disse ancora: a che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape che, quando è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma dopo che è stato seminato, cresce e diventa il più grande di tutte le erbe, e mette rami così grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto la sua ombra. E con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola, come essi erano in grado di capire. E non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Grazie.
Amen.
Amen. Allora, nel frattempo io ho trovato il versetto e lo leggo io di Isaia, capitolo 8, versetto 23. Ma le tenebre non dureranno per sempre sulla terra, che è ora nell'angoscia. Segnate queste parole, che ora nell'angoscia, come nei tempi passati, Dio coprì di opprobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Ecco, ricordatevi queste parole: le tenebre non dureranno per sempre, e sulla terra che è ora nell'angoscia. Poi vogliamo leggere anche il capitolo 15, 1 di Corinzi 1, capitolo 15, non tutto chiaramente, ma i versetti che vanno dal 32 al 58. Volontario, senza catene, dicevano dalle nostre parti.
Leggo
Sì.
io. Se secondo l'uomo ho combattuto in Efeso con le fiere Che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo, come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra è la carne dei pesci, altra è la carne degli uccelli. Vi sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Così sarà pure la resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di potenza, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale, vi è un corpo naturale e un corpo spirituale. Così sta anche scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non erediterà l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremmo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen.
Bene. Che vi devo dire? Io a sentire queste parole mi sento pieno di commozione, di gioia, gioia grande. È un capitolo, secondo me, centrale. Che spiega veramente, spiega a chi ha il cuore aperto, spiega veramente qual è il nostro destino, chiaramente per coloro che hanno scelto e hanno risposto alla chiamata di Dio. E vi dirò, alla fine, leggendo tutte queste, adesso poi vi cito qualche brano di questo, qualche parola, qualche versetto che sono meravigliose, ma c'è uno alla fine che quando Quando la sorella leggeva, che l'avevo segnato, che mi commuove in modo particolare. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E se per quello è importante esercitare la fede, il Signore ci chiede in questo capitolo, ma non solo, in tutta la sua parola, ritornate ad essere sobri e retti. E non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Ecco il nostro primo problema. Gesù dice, il Signore dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Per mancanza di conoscenza. Noi spesso ci piace sentire parole che ci confortano. Conforto nostro, ci rassicurano, ma sempre senza guardare oltre, capito? Cioè, finisce tutto nel nostro giochino del terreno, anche della Chiesa, ne conosciamo di queste cose. Ma dice, ci chiede di essere sobri, retti. Sobri vuol dire essere proprio svegli da una certa situazione, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. E lo dico a vostra vergogna, lo dico a vostra vergogna. E più avanti parla, ecco, mi permetto di dire, perché poi lo vedremo un attimino più avanti nelle cose che il Signore mi ha messo conto, che mi ha messo in cuore di dire. Ma un granello ignudo, ma dice, e quando a quello che tu semini, tu non semini il corpo, cioè non so se mi sto spiegando, che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o di qualsiasi altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito e a ciascun seme dà il proprio corpo. Fratelli, di cosa stiamo parlando? Cosa c'è nel seme? Di qualsiasi genere. Ci sono le informazioni del DNA, dell'acido desossiribonucleico, che contiene tutte le informazioni di cosa diventerà quel seme. Quel seme lì diventerà questo e diventerà quest'altro. E poi dice. E così sarà pure dalla resurrezione dei morti. Noi ci troviamo qua per questo, perché abbiamo creduto a questa chiamata. E il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita gloria. È ignobile perché? Per tutta una serie di motivi. Perché è massacrato dal peccato, è massacrato dalle malattie, dalla vecchiaia, da tutto ciò che comporta. Ma risuscita poi, è seminato debole, risuscita pieno di potenza. E continuiamo. Vi è un corpo naturale e uno spirituale. Possiamo continuare, ma la scrittura dice prima c'è il naturale, il corpo naturale, poi viene quello spirituale. Senza questo diventa impossibile. Per ottenere la vita eterna dobbiamo passare di qua. Dobbiamo passare di qua, nonostante le sofferenze, il dolore, la morte. E siate sobri, belle parole. E poi dice: avete portato l'immagine terrestre, così porterete quello celeste. Anche perché la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Poi, questo mortale vestirà l'immortalità, eccetera, eccetera. Secondo voi cos'è? Perché per farci risuscitare? Scusate. Scusate un attimino. Non capisco. No, scusate, non avevo messo il silenzioso. Adesso un attimino, chiudo. Mi succede pure a me. Non avevo messo la modalità aereo. Può succedere. Quindi, cos'è? Quando nasce, cos'è? Dio semina un corpo per far nascere un corpo? No. Un seme talmente invisibile. Poi abbiamo letto poco fa, parla della piantina, del granello di seme. Che è tra il più piccolo dei semi di questo. Immaginate, c'è poco da immaginare, io non è che posso fare il maestro di biologia, ma voglio dire, chiunque di noi ha fatto un po' di scuola media, queste cose qua, credo che il DNA gliel'hanno spiegato. Quindi non è così difficile capire tutte queste cose. È talmente grande, non solo quello che Dio ha fatto, ma anche come lo ha fatto, anche come lo ha fatto. Cioè, capisci, com'è possibile che da un seme così piccolo nasca l'uomo? E non solo l'uomo, ma immaginate l'uomo, Dio. C'è scritto, li ha creati maschio e femmina. È meravigliosa questa combinazione di quando il seme maschile incontra quello femminile e questi si uniscono e rigenerano quando, lo sapete meglio di me come funziona. Ecco perché abbiamo i dati genetici del papà, della mamma, dei nonni, di quel che sia. Cioè si fondono in un nuovo, una nuova, in un nuovo. Ma abbiamo bisogno invece di libri che ci convincano che è proprio Dio che ci ha creati e non viene, e non c'è un'altra possibilità. Pensate, abbiamo bisogno di libri. Per carità, va bene, leggere i libri ci danno informazioni, ma se Dio non ti apre il cuore, se non ti chiama, non ti basterebbero tutti i libri del mondo che spiegano quel poco che riescono a spiegare, non è che spiegano tutto, state attenti, quel poco che riescono a spiegare dei meccanismi della vita. Eppure abbiamo bisogno di libri che ci convincano, quando invece è tutto davanti a noi, in un modo lampante. E non vediamo la luce però. Voglio dire, se c'è una luce così potente che illumina gli oggetti, che illumina tutto, eppure non lo vediamo. Com'è possibile questo? Non lo vediamo. Se non vedo, non credo, diceva Tommaso, ve lo ricordate? È vissuto con Gesù, ha visto ogni cosa, gli altri gli hanno detto guarda che il Signore è risuscitato, era qui in mezzo a noi, lui ha detto ah no, se io non metto il mio dito nel suo costato, non crederò. Poi sapete che la settimana dopo Gesù è apparso nuovamente in quella stanza dove si trovavano e gli ha detto Tommaso, vieni, ci metti il tuo dito nel mio costato, no? La tua mano. E allora Tommaso si è inginocchiato, ha detto, Signore mio, Dio mio, ah, adesso. Capite? Adesso che l'uomo ha bisogno di vedere le cose materiali per credere, ma Dio le ha proibite completamente. Sapete? Sono state proibite. Eppure ci facciamo tante domande. Se non credo, non vedo. Ma la vista che cos'è? Se non la percezione di ciò che ha creato Dio. Che cos'è? Se non la percezione di ciò che ha creato Dio. Ci ha colto il peccato, cari fratelli e sorelle, e ogni cosa si è guastata. Questo è un dato di fatto, è una realtà che non possiamo mettere in discussione, perché questo, se volete, questo uno non lo sa come, però è un dato di fatto. Per chi vuol credere, per chi è cieco continuerà per la sua strada. Di che cosa abbiamo bisogno ancora per credere? Di cosa abbiamo bisogno? Di vedere. Cosa abbiamo bisogno di vedere? Che cosa? Cosa abbiamo bisogno di sentire per poter credere? Dio ha fatto ogni cosa buona a suo tempo e ha messo tutto davanti a noi. Ecco, un piccolo seme, come abbiamo letto e visto, a tutte le informazioni su ciò che diventerà da grande e che cosa si trasformerà. Dentro questo piccolo seme sono contenute tutte le informazioni. Ma allora la domanda è, ma sono contenute da sole? Cioè come fanno? Ci cioè, sono delle cose. Ecco, io queste cose mi piace leggerle nei libri di fede, di scienziati credenti e non solo, che dicono che questa elica che c'è dentro una cellula, non tutti i miliardi di cellule con le quali siamo composti, può fare il giro del nostro sistema solare. Capite? Per quante, cioè, come fa una cosa così piccola e minuscola ad avere tutte queste informazioni? Altri dicono che le informazioni che ci sono in una cellula non le possono contenere le biblioteche del mondo. Allora, un piccolo seme che diventa questo. È una fabbrica perfetta di miliardi e miliardi di cellule che a un certo punto Dio ha tolto la benedizione, anche perché a un certo punto toppano. E si creano le malformazioni e si creano, ma non è un difetto, dicono difetto genetico. E questo difetto genetico è creato dal peccato, dai nostri peccati, dai peccati, dal peccato che qualcuno ha cominciato, i nostri progenitori, Adamo ed Eva, hanno cominciato nell'Eden. Tutto quello che sta scritto in una cellula è un qualcosa di spaventosamente grande, ma anche misterioso. Come potete voi immaginare che da un'anima, da una pietra, un qualcosa che non ha vita possa nascere un meccanismo del genere? Vabbè, ecco, nonostante tutto, l'uomo dice, Dio non c'è. tutto frutto del caso. L'abbiamo sentito, lo continuiamo a sentirlo. Qualcuno non dovremmo dirlo neanche tra di noi. Ma ora noi vediamo cosa siamo adesso. In questo momento ci vediamo, siamo un corpo, ma non sappiamo che cosa eravamo prima. Questa trasmissione che passa di generazione in generazione, di questi dati, non lo sapevamo. Cioè, quando siamo nati, quando abbiamo poi cominciato, ci hanno spiegato poi qualcosa, ma mica sapevamo da dove siamo nati. Come? È una trasmissione di dati. Ecco, è così che si è trasmesso il peccato anche. Allora, ammetto che le cose che Dio ha fatte sono troppo grandi per la mia comprensione. Scusate se è poco. Sono troppo grandi. Ecco, ammetto che il male che faccio non lo comprendo. Come dice Paolo, non lo comprendo. Sono nato così, sono nato in quello che dice, dice Isaia, ma le tenebre non dureranno per sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Mannaggia, è così? Eppure c'è qualcosa che mi parla dal profondo, che mi ricorda che sono un ribelle e che ho calpestato in lungo e in largo la legge di Dio. È inutile che ci nascondiamo dietro al fatto che siamo dei bravi bambini, è perché ci comportiamo bene. La vostra giustizia è un abito lordato. Lo dice sempre Isaia. Se Dio non mi avesse soccorso, vana e priva di senso sarebbe stata la mia vita. Sarebbe stata tutta una kermesse, no? Sarebbe stata tutta un bacio perugina, e avremmo continuato. Tanto le cose del mondo non avrebbero comunque potuto riempire la mia vita. L'uomo non può essere felice, sapete perché? Perché sa che è provvisorio. Perché sa che è provvisorio. Si illudono, non ci pensano, allontanano da loro lo spettro della provvisorietà, ma non c'è niente da fare. Questa è una realtà. È questo che crea inquietudine all'uomo. E quindi questa è la differenza che c'è tra chi ha creduto e chi non ha creduto. Ecco. E l'uomo sa di questa provvisorietà, e non solo l'uomo. Ma vedete questa, perché la chiamiamo Sacra Bibbia? Contiene queste cose. Dice, poiché siamo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. E poi svanisce. La gloria dell'uomo, sapete, è come l'erba dei campi. Appare, no? Poi l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola di Dio permane in eterno. Allora, la vita, come dicevamo prima, sono un ribelle, ho calpestato in lungo e in largo la legge di Dio. Poi quando il Signore mi ha chiamato, un po' per volta, sapete, non soffocato, ma ho fatto sedimentare il male. Immaginate un bel bicchiere d'acqua, no? Bicchieri. Lì, quelli senza rughe, chiamiamoli senza sfaccettature. E vediamo che in questo bicchiere Voi sapete che è quella la nostra vita. Questo bicchiere, quando siamo stati chiamati da Dio, immaginate che sia fatto di acqua torbida, con tutte le sue particelle tossiche che girano dentro quest'acqua. Quando il Signore ci ha chiamati e noi abbiamo detto sì, Signore, voglio conoscerti, voglio... Un po' per volta queste particelle, come succede? È una cosa scientifica, tutte le particelle più pesanti vanno, sedimentano, vanno giù al fondo. E sopra, in superficie, l'acqua rimane limpida. Capito? Allora attraverso quell'acqua riusciamo, così cominciamo a vedere, perché prima era tutto confuso, una nebbia. Avete visto al mare quando l'acqua è entrata e c'è sabbia, è entrata sotto che viene smossa e vedete, non vedete l'acqua limpida. Però non dobbiamo dimenticare una cosa. Se per caso, un attimino, col cucchiaino rigiriamo quest'acqua, vedremo immediatamente che tutte queste non sono andate via. Sono solo sedimentate queste particelle. Sono tutte là sotto. Non sono sparite. Basta smuovere il bicchiere con un cucchiaino e ritornano tutte su. E questo è il peccato. Una volta che abbiamo peccato, nuovamente ritornano su e nuovamente diventiamo torbidi e nuovamente il nostro sguardo diventa scorrucciato, diventa come quello di Caino, che ha ucciso suo fratello. Ecco, ricordare che quelle particelle che vi dicevo prima, torbide, tossiche, non sono sparite, ma sono solo sedimentate sul fondo del nostro bicchiere. Facciamoci una disamina. Quando non ci piazziamo dentro di nuovo il cucchiaino, riusciamo a vedere perché è limpida l'acqua. Ma sotto c'è, tant'è vero che i vostri peccati sono coperti, poi sono cancellati, ma nel frattempo sono coperti. Basta ogni volta che giro col cucchiaino ed ecco che riappaiono queste foglie. Così è di noi, così è della nostra vita spirituale. Tutti gli uomini sono seminati da un seme di carne. Anche lì, cari fratelli, se adesso abbiamo fatto, abbiamo cercato lontanamente di capire il meccanismo che Dio ha creato attraverso il DNA, ma quando dice che tutti gli uomini sono seminati da un seme di carne, ma sapete che ci va? L'ho sempre detto, ma questa è una cosa che il Signore mi ha messo. Ma sapete che per fare la carne ci va che qualcuno l'abbia pensata? Perché ho avuto sempre a che fare con le statue di marmo o di gesso e poi vedevo la mia mano. Sì, quella erano uguali, simili. Ma bisogna, i materiali vanno concepiti. Vanno concepiti prima. Non è che nascono così. La carne, vedete? Flessibile, no? Si adegua alle nostre ossa, le ossa la sostengono, insomma, potremmo continuare, ma non sono forse il più adeguato. Però faccio delle... cerco attraverso queste cose, ecco perché vi dico, ma chi crede non ha bisogno di tutti questi libri di scienze. Però tutti gli uomini sono seminati da un seme di carne, ma anche da un seme, come abbiamo letto prima, di spirito. E sappiamo che queste due cose a un certo punto confliggono tra di loro, perché una desidera una cosa e l'altra ne desidera un'altra. Giobbe ricevette tanti doni da Dio, lo sapete, no? E tutto andava bene, fino a quando un giorno Satana chiese a Dio di metterlo alla prova. Gli ha detto, vedi il mio servo Giobbe? Sì, e allora Satana ha detto, prova a toccarlo, vedi se ti rinnega. Giobbe non ha rinnegato Dio. Ma non è che Giobbe fosse un uomo giusto come pensava lui. Perché tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ora, finché tutto va bene, ci sentiamo in una botte di ferro. Ma se il tempo cambia, allora gridiamo a Gesù. Se proseguiamo in quel capitolo che abbiamo letto prima in Marco, racconta della tempesta. No, gridiamo a Gesù. Signore, ma non ti importa che stiamo periamo. Non ti importa, ma non ti preoccupi di noi, ma non vedi che stiamo annegando, non lo vedi? Secondo voi Gesù lo vede? Non vede la nostra vita? Non la vede? Non sono i morti quelli che ti lodano. Dio però non prende gloria dagli uomini. Ma tu dai gloria a Dio, voglio dire, non prende gloria dagli uomini con la bocca, ma tu dai gloria a Dio quando riconosci e accetti il suo piano. Quella è la gloria che dai a Dio. Il resto, che gloria? Ah, gloria a te, Signore, va bene. Io dico va bene. Poi sono quelli che veramente. Ma io non sto ad analizzare nessuno perché non sono affari miei. Però. Ora ci siamo complicati la vita nell'Eden, perché essendo stati Adamo ed Eva dei faciloni, attenzione, perché anche noi siamo tanto faciloni, ma tanto poi, sempre questo tanto poi. E c'è anche un detto tra i proverbi umani, no? Come dice la storia della gatta al lardo che ci mise lo zampino. Tanto andò la gatta al lardo che perse lo zampino perché la tagliola gliela. Ok? Allora, sono stati faciloni. Hanno creduto con il libero arbitrio di essere padroni delle proprie scelte. Tu sei padrone delle proprie scelte perché hai il libero arbitrio, ma le conseguenze, cioè Dio è sovrano, non è che tu sei al posto di Dio e puoi scegliere tutto quello che vuoi anche contro di lui. Beh, mi sembra veramente, sarebbe una cosa, ma scusate, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ecco, e quindi sono stati dei faciloni. E hanno creduto, visto che Dio gli aveva detto, non fate questo e non fate quello, invece lo fecero. Lo fecero e scelsero. E quindi anche il DNA si guastò, per quanto Dio ha lasciato perfezione. E anche in tutto il resto, non solo nel corpo umano, ma anche nella natura. E adesso per non farla appassire, per fare in modo che arrivi, che non marcisca la frutta e tutto il resto, ci sono tutte, diamo veleni, veleni su veleni, e così per salvare il prodotto, ma nel frattempo facciamo altri danni. Allora, questo è vero sulle scelte che loro, c'è cioè del libero arbitrio, e questo è vero, disobbedendo a Dio. Ci hanno trascinati però nella sofferenza con tutta la creazione. E Dio però non ha lasciato l'uomo senza risposta, poiché sapeva già come sarebbero andate le cose. perché c'è scritto che ha preparato Cristo prima della fondazione del mondo. Ora, se ha preparato Cristo la prima fondazione del mondo, sicuramente sapeva che avremmo toppato alla grande. Non c'è un'altra storia. Ora a noi la miseria per aver tradito il Signore. E guardate che lo facciamo anche nella nostra quotidianità. Non abbiamo la forza di dire e di testimoniare la nostra fede al prossimo. Non sappiamo cosa sarà di loro, ma il Signore ci chiede comunque di testimoniare la nostra fede, perché le cose meravigliose che abbiamo letto nel libro dei Corinzi. Dio vuole che tutti vengano alla conoscenza di questo. Poi le persone si gireranno da un'altra parte. Amen. Non possiamo farci niente. Allora non sarà più la nostra responsabilità. E quindi cosa possiamo dire davanti a una cosa del genere? Abbi pietà di noi, Signore, ma il Signore ci dice, ma perché tu hai trasgredito, trasgredisci i miei comandamenti? Perché trasgredisci i miei comandamenti? Vai, andate e fate discepoli in tutto il mondo. Discepoli per cosa? Per costruire una religione? Oppure discepoli per la vita eterna? Ecco, il grande miracolo della creazione era presente da subito. State attenti che qui ci sono due o tre cose che vorrei che la mettessimo, le guardassimo un attimino. Ora, il grande miracolo, no? Della creazione era presente da subito. Quando Dio ha creato le cose, l'uomo si è girato. C'erano alberi meravigliosi. Fiori meravigliosi, un giardino incontaminato, tutto era incontaminato. E quindi, cosa vi posso dire, cari fratelli e sorelle? Che c'è, scusate, era tutto incontaminato, ma c'era l'evidenza, l'uomo sapeva che Dio l'aveva posto lì, aveva visto Dio. Poi a un certo punto il Signore si ritira dall'uomo. Stiamo attenti. Che cosa succede? Io dovessi chiamare questo culto, lo chiamerei ordinario straordinario. Perché sono delle cose. Noi, che cosa è successo? Sostanzialmente noi siamo convinti che allora, il miracolo della creazione era già presente da subito. Ma anche in questo caso, a causa del peccato, l'uomo aveva ed ha la sensazione che è come se Dio non ci fosse, come se queste cose fossero lì da sempre, senza che qualcuno le avesse fatte. C'è un altro fenomeno, che dal momento che l'uomo ha peccato, Dio si è ritirato e ha lasciato, come diciamo noi, quando siamo a scuola, che gli studenti chiedono l'autogestione, poi c'è quella vigilata, ma quando non c'è quella vigilata, ahimè, no? È successo di tutto. Ma secondo voi, cosa ci fa Dio in un mondo come questo? Domanda. Cosa ci fa? Come può stare in mezzo a noi? Se il giusto è salvato appena, cosa sarà degli altri? Giusto perché giustificato, perché vi ricordo che le sostanze tossiche ci sono sempre nel bicchiere. Ma come può il Signore stare in mezzo a noi? Eppure che c'è scritto che un giorno Dio vivrà, sarà con noi, sarà in mezzo a noi, sarà visibile. Noi, cioè Dio non, c'è scritto che Dio tre volte sacro, no? Poi abbiamo avuto santo, ma si parla di sacro. Come può essere presente in una realtà del genere? Come può avere comunione con un uomo così depravato, così corrotto? Come può? Ha dovuto creare un ponte che aveva preparato prima la fondazione del mondo, attraverso il quale noi possiamo comunicare con lui, il quale legge la nostra coscienza, il quale si chiama Gesù Cristo. Senza questo anche noi qui saremmo inutili. Di cosa staremmo parlando? Ecco, quando dice, ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Ma sono piccole domandine da bambini, perché facciamoci le domande da bambini, che sono le cose che ci aiutano di più, sapete? Perché Dio ha rivelato ai piccoli bambini, ha rivelato il regno dei cieli, non a questi grandi scienziatoni. E facciamoci queste domande, che sono abbastanza semplici, no? Ma anche, come abbiamo visto, in questo caso, la mancanza di Dio, non è che la mancanza, la sua assenza da questo mondo, ha una ragione d'essere. In realtà Dio è sempre stato presente, ma è a causa del peccato che ha lasciato l'uomo in autogestione. Mettiamola così, o lo distruggeva o lo lasciava in autogestione. Allora, tu, ecco, Isaia dice, eppure tu sei un Dio che si nasconde. Lo dice, è scritto. Perché? Oggi avviene la stessa cosa, cari. Questo Dio si nasconde. Gesù Cristo, dopo aver compiuto ogni cosa, si è seduto alla destra del Padre. E di questo dobbiamo farcene una ragione. Cosa significa? Ora significa questo, che aspettiamo che i tempi di cui parla il profeta Daniele e Gesù stesso siano compiuti. Questo significa che c'è scritto. Ora Gesù, dopo aver compiuto ogni cosa, si è seduto alla destra del Padre. Oh, tutto è compiuto. Finito. Sta aspettando solo che tutti i suoi nemici siano messi sotto i suoi piedi. E sappiamo che nel nome di Gesù Cristo, chiunque, ovunque, in ogni luogo, chiunque, ogni ginocchio si piegherà. In cielo, sotto il cielo, sotto dove volete, si piegherà. Gesù è seduto alla destra del Padre, dove intercede per i suoi. Sapete, gli dice, lascialo ancora un attimo, non farlo morire perché non è ancora tempo. Lascialo ancora un attimo, vediamo se riusciamo, no? Perché Gesù non che si fida di noi, nel senso come dicono, perché Dio si fida dell'uomo, perché Dio è misericordioso, perché Dio sa, nel momento che ti chiama, sa sa che ti ha salvato. Lo sa, sei tu che non lo sai. Ecco, anche la parola tempi, che spesso viene fuori dalla scrittura. Perché parla dei tempi? E prima parlavamo, ma noi non sappiamo da dove veniamo. Cos'è il piccolo seme dell'uomo? Una cosa invisibile. Per noi poi ad occhio nudo non ci prendiamo proprio. Da dove arriviamo? Quali sono questi tempi? Ai tempi di, vedete la scrittura, ai tempi di. Ora noi stiamo aspettando che i tempi di cui parla il profeta Daniele e Gesù stesso siano compiuti. Quindi è solo una questione di attesa, dobbiamo metterci seduti in pace, perché se abbiamo creduto e crediamo in tutto quello che dice la parola di Dio, in questo meraviglioso capitolo del Libro dei Corinzi, di cosa dobbiamo aspettare di avere fiducia in Dio? Comunque vadano le cose. È inutile che ci agitiamo per questo mondo. La straordinarietà, perché come dicevo, vi parlavo di, scusate, vi parlavo di ordinario e straordinario. La straordinarietà della creazione. La creazione è una cosa straordinaria o no? È certo. Ma per noi è diventata invece una cosa ordinaria. Quante volte con i miei studenti abbiamo analizzato un naso da disegnare o qualsiasi altra cosa? Una volta che capovolgevi, io gli capovolgevo il naso. Dicevano, ma è storto. Ma non è storto, è sempre quel naso. Solo che in quel modo sei costretto, capisci, a mettere in funzione lato l'emisfero destro o sinistro, adesso uno dei due, che analizza le cose. E così deve essere per noi. Quindi all'epoca di Mosè, quando, perché Dio interviene con dei miracoli? Scusate, eh? E questo è un altro dono di Dio, molto grande, perché Dio non... che bisogno ha di intervenire per dei miracoli? È tutto un miracolo, è tutto un miracolo. Però, all'epoca di Faraone, non solo, era tutto normale. Cioè, siamo qua. Chi è sto Dio? Chi è? Il popolo stesso. Non analizzava come che gli cresce un'unghia. Come che gli cresce un'unghia? Che ha lo smalto sopra, non quello che compri in profumeria. Come mai? Non analizzava che per mangiare c'erano i denti. Come mai? C'erano i canini, i molari, i premolari. Come mai? Si preoccupavano di niente, esattamente come oggi. Non sono miracoli. Eppure la carne è sorretta dalle ossa. I denti fanno parte di queste ossa. Ma dico, ma scusate. Ma ci va il miracolo per credere. Ecco perché Gesù non si fidava di loro, di quelli. Giovanni, è scritto, molti credettero in lui, altri credettero perché l'hanno visto fare dei miracoli. Ma Gesù non si fidava di loro, di quelli che credono perché hanno visto fare il miracolo. È chiaro? Quindi, diciamocelo in italiano. Ma Quindi cosa succede anche all'epoca di Mosè? Dio libera il suo popolo che ha creato, l'ha creato lui, da Adamo, da Abramo, scusate. E era tutto per loro, tutto andava bene, no? A parte la schiavitù, ma per gli egiziani pure andava bene, molto bene per loro. Perché facevano, schiavizzavano altri, facevano lavorare. Ma il disastro per l'uomo è proprio il fatto di scambiare quello che è straordinario per ordinario. Per ordinario. Quindi la creazione è una cosa ordinaria, una cosa banale. È normale. È normale che l'acqua sia trasparente. È normale che nel sangue ci siano contenuti tutti questi migliaia di elementi, tutto normale. Ma ecco, Dio questo lo sa ed è per questo che è intervenuto con miracoli, capito? Nonostante la straordinarietà della vita, Dio interviene con miracoli e opere potenti. Per mostrare una generazione di assopiti, una generazione di assopiti come lo siamo noi, che egli opera in ogni caso. Lo fece Mosè e Gesù lo fece in modo straordinario, personalmente, in quanto Dio. Guariva di qua, di là, resuscitava i morti. Un miracolo di così. Ma capite? Il miracolo, cioè Dio, ancora un altro dono ancora che fa all'uomo, ma per farlo destare, soprattutto ai suoi, perché dice, se questo non gli basta, perché il miracolo ha fatto, il peccato ha fatto che tutto sia una cosa considerata normale, anche le cose straordinarie. Ecco. Questo è un altro dono che Dio ci ha fatto. È evidente che il governo degli uomini non può essere un governo giusto o di giusti, qualunque essi siano. Perché? Perché sono provvisori. L'abbiamo visto nella lettera agli ebrei. I sacerdoti continuavano a morire, tutti. Ce n'è uno solo che intercede per noi, che è immortale. Gesù Cristo. La differenza. E quel sacerdozio non ha più motivo di esistere. E ne viene istituito uno, non più secondo la tribù di Levi, ma secondo la tribù di Giuda. Quindi viene cambiato proprio. Quindi anche qui potremmo chiudere e tappare la bocca a tutti coloro che hanno voluto crearsi un sacerdozio sulla terra di ogni genere. Non sono la tribù di Giuda. Anzi, li hanno presi a pedate, quelli della tribù di Giuda. Gesù Cristo, che era giudeo, era, è. Di cosa stiamo parlando? Ecco che diventa un problema. Quindi, quello che è straordinario è diventato ordinario, banale. Un bambino è una cosa banale, tutto banale. Tutto banale, talmente. Vedete che viviamo in totale banalità. Banale, tutto il banale del banale. E così noi, immaginate gli altri, che banale, sono arrivati alla perversione totale ormai. Non c'è limite al peggio. E allora è inutile posare la fiducia sugli uomini. Di volta in volta dobbiamo tentare, dico solo tentare, qui nella provvisorietà, di cercare di votare in meno peggio, che in meno peggio secondo me di votare, tra virgolette, uno può anche non andare a votare, cioè fa quello che, cioè è un diritto, io è una cosa che eserciterò perché Dio mi dà questa cosa, cercherò in meno peggio secondo quello che riesco a capire. Ma è evidente che hanno dei limiti, che l'uomo ha dei limiti fortissimi. Ecco perché l'ultimo governo che chiuderà i tempi, questa pietruzza che cade del profeta Daniele, senza opera di mano d'uomo, quindi l'uomo non c'entra, che colpisce tutti i regni, i governi che ci sono stati e li polverizza e diventa un gran monte. Ed è Gesù Cristo, il suo regno sarà senza fine e non passerà a nessun altro. Capito? È inutile che ci affanniamo per cose che spariscono. Allora, piuttosto, preoccupiamoci delle cose che non spariranno mai e non possono sparire. Perché, dice, la Samaritana diceva, dove posso prendere quest'acqua di cui non avrò più sete? Eccola, eccola, la parola di Dio. Ora, la parola tempi ricorre tante volte in tutta la Bibbia. Che significa? No? Proprio per ricordarci che cosa? La parola tempi, che cosa ci ricorda? Eternità? No. Ci ricorda provvisorietà, provvisorietà. Allora, ora Dio ha compiuto ogni cosa e aspetta il tempo perfetto della fine. Quando gli chiedevano a Gesù, quando sarà finito tutte queste cose? E aspetta la fine dei tempi. Dove? Da dove poi comincerà l'eternità. Allora sta a te fare un passo e afferrare la salvezza. Lo dice Gesù. E non anche lì siamo pigri, ma no, mamma. Afferrare la salvezza attraverso la conoscenza del Figlio di Dio. Perché non c'è un'altra via. Lui è la via, la verità. È la vita. Se lo dice, guardate che c'è una cosa talmente grande, talmente profonda. Ecco perché poi può dire tranquillamente: o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Dove? Ora il dardo della morte è il peccato. Sapete il cucchiaino che e viene fuori tutta la porcheria. E la forza del peccato è la legge. Nessuno sarà salvato per mezzo delle opere della legge. Ma si è ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, siate saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Capite? Ecco. Io direi che potremmo terminare con queste parole di consolazione. E per favore, non facciamoci rattristare dalla provvisorietà. Guardiamo invece a ciò che Dio ha promesso per ognuno di noi. Lo so che la cosa che più ci tormenta è perché forse non abbiamo creduto a sufficienza. È proprio questo sentirci. Dobbiamo avere la consapevolezza della provvisorietà, ma non deve questa provvisorietà abbatterci, perché noi siamo eterni, perché Dio ci ha creato per questo. Noi facciamo parte dei tempi e del tempo, e questo è indiscutibile. E quindi tutte le cose che sono nel tempo hanno un termine, cari fratelli e sorelle. Sembra una realtà drammatica per chi non crede, ma invece per chi crede sono la promessa della realizzazione della parola di Dio. Quindi non facciamoci abbattere, il Signore ci chiede solo di essere sobri. Siate sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Lo dico a vostra vergogna. E poi fa tutto il discorso meraviglioso sul corpo. È chiaro che, cioè, cosa c'è bisogno di seminare un corpo intero, un cadavere, per farlo rinascere? No. Sapete quanto è minuscolo il DNA o cose del genere? Ma c'è scritto che Dio può far nascere dei figli ad Abramo da quelle pietre. Dov'è il problema? Amen.